In questo momento la Lazio è campione d'Italia, perché ogni volta che abbiamo il piacere di ascoltarlo, per noi è un tuffo nel passato, è un piacere, un'emozione indescrivibile. Buongiorno ad Alessandro Calori, ciao Ale.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
Tu, io lo ribadisco sempre, sei l'unico giocatore, credo, nella storia del calcio italiano a non aver vestito la maglia di una squadra ed essere amato come una bandiera. Quindi ogni volta poi che ci sentiamo, che ci vediamo, è veramente bello. Quest'anno abbiamo fatto in tanti il tifo per il Trapani, perché eri il mister di questa importante squadra siciliana, e peccato perché
alla fine
sì, però diciamo che si sono viste cose buone e cose belle, come al solito hai dimostrato di essere anche un allenatore molto molto capace. Senti,
grazie.
Ale, io comincerei a parlare con te direttamente di quello che è stato il campionato di Serie A, partendo da qualche bilancio e qualche considerazione. Riavvolgiamo il nastro di qualche settimana, vorrei che mi dicessi tu cosa pensi della stagione della Lazio, di Simone Inzaghi, prima del 20 maggio, quindi fino al 19 maggio, e poi dopo la partita con l'Inter persa, e quindi l'opportunità di conquistare una meritata Champions League che è svanita nell'ultima mezz'ora.
Ma globalmente penso che sia stato fatto un ottimo campionato da parte della Lazio, con la crescita esponenziale di giocatori tipo Milinkovic, che ha fatto un campionato straordinario, si sta mettendo un po' ragazzi, questo ragazzo che a me è sempre piaciuto, ma da quando già l'ho visto nell'Under 20 della Serbia. E poi certo che la conclusione sarebbe stata ottimale se fosse stato raggiunto la Champions League, però ecco, è andata avanti nei tutti e tre fronti in maniera egregia, quindi è stato un passo verso una squadra che poteva veramente lasciare un segno importante, e questo, il fatto di averci provato, di essersi quasi riuscita, sia stata una cosa importante nella gestione di tutto questo campionato. Quindi io, per me d'esterno dico che la conclusione della stagione della Lazio è stata un'ottima stagione, poteva essere fantastica se raggiungeva l'obiettivo della Champions League e magari la finale della Coppa UEFA.
Senti, quando tu eri uno dei difensori più forti in circolazione nel campionato italiano, già c'erano però tante problematiche a livello arbitrale, mettiamola
sì,
così, tante discussioni. Diciamo che sono passati qualche anno, Alessandro, però abbiamo visto che in questa stagione, con l'avvento poi di questo nuovo strumento, il VAR, è cambiato ben poco per alcune squadre, soprattutto la Lazio. Mi dici, secondo te, visto che abbiamo sentito il dottor Giovanni Malagò prima che magari lasciasse la carica di commissario, dire che è stato fatto un computo finale e il VAR per il, se non sbaglio, 90% ha sempre preso ogni tipo di situazione che era stata chiamata in causa, tanto che noi laziali ci abbiamo ironizzato e abbiamo detto forse il rimanente 10% erano tutti i casi nostri. Però mi dici, secondo te, cosa è cambiato da quando giocavi tu e questo strumento cosa ha portato?
Ma onestamente, a parte il caso della Lazio, che non so, perché non è che poi seguivo tutti, perché poi se vai a sentire tutte le squadre tutti si lamentano, e questo fa parte del nostro modo di essere. Il VAR secondo me è un'introduzione che alla lunga può dare, se usata bene, c'era che il primo anno a volte se ne è abusato, diciamo, però in tanti casi rivedendola in più uomini, credo che le scelte siano state riviste, cambiate, oppure valutata la situazione in maniera diversa di quello che ha visto l'arbitro in quel momento. a volte è stato giusto, a volte invece nemmeno riguardandolo è venuto fuori un'idea chiara. Però io credo che alla lunga questo strumento possa, secondo me, se non abusato, perché se ne abusa troppo diventa troppo, siamo figli della tecnologia, però in certi casi potrebbe essere utile. Essendo il primo anno di uso, credo che a volte ha portato anche degli errori, come sono sempre stati con o senza l'evoluzione della vita, perché anche questo, perché adesso con la tecnologia si cerca di fare più cose. Ma detto questo, poi chiaro che dopo ognuno, come ho detto prima, mai ha da lamentarsi. Spesse volte però, vedendo anch'io, mi è capitato anche di vedere le stazioni sulla Lazio, non è che sono state molto carine, cioè nel senso che errori abbastanza pacchiani. Però l'errore si dice sempre che fa parte del gioco, è che quando poi tocca a te brucia e fa girare le scatole e cominci a pensare male. Però questo credo che rientra nel nostro modo di pensare. Noi italiani siamo così, siamo bravi in tante cose, siamo anche bravi a protestare, a lamentarsi, e abbiamo una cultura che purtroppo non la possiamo cancellare. È un modo nostro di vivere questo sport, che è ormai la nostra ragione di vita. Forse è l'unico sport, è l'unica cosa che all'italiano può fa scattare la rivoluzione, se viene chiuso. Cioè, poi ci possono far tutto, ma se chiudono il calcio oppure fanno qualcosa, è l'unico modo per fare veramente incazzare gli italiani. E questo
è indicativo.
È l'amore che c'è per questo sport. Poi dopo ognuno ha una squadra da tifare e per quella lotta, e per quella si dà. E quindi vede, è come gli innamorati, vedono tutto bello quello che è suo, è normale.
Senti Alessandro, mi avvalgo del tuo essere un mister, un allenatore, e quindi sì. Ti faccio una domanda proprio da mister, vorrei sì. La risposta. La Lazio sì. Ha un calciatore come Felipe Anderson, che da 5 sì. anni è in Italia, è sotto contratto sì. con la Lazio fino al 2020, quindi tra due sì. anni andrà in scadenza contrattuale, ha avuto una prima parte di stagione, è stato sfortunato con un lungo infortunio, quindi l'ha persa completamente, ha iniziato a giocare da dicembre in poi. Un giocatore di questo tipo, tu mister, è normale che uno vorrebbe sempre giocatori forti, e lui comunque è un giocatore che ha una valutazione anche alta, 30-40 milioni, quindi significa che è forte. Secondo te, se non dovesse rinnovare con la Lazio, tu da mister con la società, fai finta che diventi per un momento Simone Inzaghi, chiederesti di cederlo per avere un sostituto magari sempre della stessa qualità, più motivato, e che tipologia di sostituto? Perché si parlava anche di questo qui a Roma, ovvero puntare su un giovane alla Felipe Anderson promettente, oppure invece direttamente su un giocatore che conosce già bene magari l'Europa e soprattutto il campionato italiano, che abbia anche qualche anno in più, quindi un po' più di esperienza.
Ma la strategia che devi attuare, io penso che sono gente che è capace, io, per l'amor di Dio, è proprio un pur parler.
Sì, stiamo parlando così tra amici, senza...
Non mi piace sovrappormi a chi c'è già, e non è giusto, non mi piace quando lo fanno con me. Comunque la considerazione, ecco, fossi un allenatore oggi, una società oggi, è chiaro che tu devi guardare, ottimizzare, perché se tu devi avere un giocatore che poi alla lunga non ti rinnova il contratto, quindi sai che lo perdi prima o poi, o lo usi fino a che ce l'hai, ok, fai una scelta strategicamente, oppure io credo che se il suo valore è un valore importante dove tu puoi ottimizzare e puoi portare a casa un altro giocatore di una prospettiva con certe caratteristiche che magari vieni con, che condividi con la società, perché dice: io voglio un giocatore che ha queste caratteristiche qua, voi trovatemelo. Se questo è un sacrificio, si fa, perché strategicamente io credo che una società non può essere fra virgolette schiava di una situazione, perché se no veramente non vai a portare a casa nulla. Io prenderei, chiaro, migliorare quello che hai già in casa, o prendi uno già pronto, però è chiaro che l'investimento che fai lo ributti su quello che prenderai. Però anche ho visto, sempre guardando le distanze, ho visto in questo Tare, o chi per chi sono, chi è lui, il direttore sportivo, perché quando ha preso Filippo Anderson credo che pochi lo conoscessero, come quando ha preso Milinkovic-Savic pochi lo conoscevano, cioè ha preso dei giocatori, non so, mi ricordo il portiere Berisha, che era, non c'è più, Stracoscia
dalla primavera, sì. Berisha invece fu preso, acquistato,
sì, ma tanti giovani, quindi la capacità c'è. Io penso che per sfruttare una roba del genere e poi lavorarci, chiaro che quando prendi un giovane devi avere la pazienza di aspettarci, invece se vuoi risultati immediati, come le squadre che vogliono vincere il campionato, soprattutto parlo della Juve, perché per esempio investi i giocatori che sono già pronti, non guardi se hanno 30 anni, 31 o 32, ma tu devi vincere, quindi prendi quelli che sono funzionali per vincere. Io credo che la strategia della Lazio sia un po' diversa, e non è che è meglio o peggio, è diversa, però alla fine credo che hai una valutazione diversa, hai una valorizzazione diversa, e poi è chiaro che vincere oggi contro la Juve, perché tanto ne vince una, questo è inutile.
Da sette anni poi non si limita neanche a vincere solo lo scudetto, in Italia è un po' complicato anche prendere le briciole. La Lazio in quest'anno ha vinto una Supercoppa italiana, infatti.
Cioè, non è una cosa chiaro che tutti si deve sognare, perché io devo sognare l'allenatore, il tifoso deve sognare da tifoso, perché non, è chiaro che devi avere sempre la sensazione che qualcosa può cambiare, quindi devi sperare in questo, però a volte bisogna essere anche reali. C'è una città che deve essere più pragmatica, nel senso, non è nel senso brutto, però per tenersi a galla o per sopravvivere deve anche fare dei calcoli. Però io, se sono fatti dei calcoli fatti come sta facendo negli ultimi anni la Lazio, che ti ha portato piano piano crescendo con i giovani che tu hai preso, nuovi giovani, l'hai valorizzata e sei arrivata quasi a qualificarti una Champions League contro squadre dove importanti, perché sono il Napoli, anche il Napoli sono 3 anni che ha fatto un ciclo, però è arrivato con nulla, ha fatto vedere un gioco importante dove tutti l'hanno esaltato, e la realtà, perché è un gioco bello, fluido, però a casa del Bacheca non c'è rimasto poco, niente.
Certo, no, anche perché poi conti alla mano le società che hanno operato meglio negli ultimi 2-3 anni, rapporto proprio investimenti e risultati. Credo che ci sia la Lazio e l'Atalanta. Quindi non è che ce ne... la Juventus, perché continua a investire tanto, a vincere tanto, però in quel caso investe anche bene, quindi mettiamoci anche la Juventus. Per le altre, tanti proclami, tante promesse, tante aspettative, però poi alla fine in soldoni poco e nulla. Senti Alessandro, invece ti vorrei fare una domanda proprio per il discorso allenatori. In Serie A è tornato uno dei più importanti allenatori italiani, che è Carlo Ancelotti. Le altre squadre di vertice hanno comunque sia tutte quante mantenuto la panchina. Tu credi che possa cambiare qualcosa a livello anche di classifica? Poi è normale, è presto, perché dobbiamo vedere ancora tutto il calciomercato come si svilupperà, però così a sensazione, credi che il Napoli, sostituendo Sarri, che volente o nolente ha fatto molto bene, anche se non ha vinto in questi ultimi 3 anni, però ha fatto grandi cose,
grandissimo,
e un personaggio come Carlo Ancelotti, che diciamo nelle esperienze precedenti ha sempre allenato il top team di quello che era il campionato in corso. Quindi il Napoli attualmente non è il top team, è una formazione importante che si assesta tra il secondo e il terzo posto da vari campionati. Per te può avere un surplus il Napoli da questo cambiamento o è magari anche un rischio?
Ma chiaro che quello che deve cambiare, se con l'arrivo di Ancelotti, è chiaro che deve vincere, perché secondo Sarri ci è arrivata facendo anche un bel gioco, quindi pareggeresti quello che è già stato fatto. Io credo che questa è la mia sensazione, se tu prendi un uomo, uno degli allenatori più vincenti del mondo che è Ancelotti, è chiaro che non basta prendere Ancelotti, devi prendere grandi firme adesso, perché lui è questo, lui è un allenatore che sa gestire i campioni, lo sa fare benissimo, una persona di buon senso, un grande allenatore che ha portato a casa dovunque è andato dei trofei, e quindi se tu prendi Ancelotti devi dargli quello che chiederà, giocatori di livello internazionale, perché questo è Ancelotti, è un allenatore di spessore internazionale, e quindi il pacchetto ancora non è completo. Se tu prendi un giocatore così lo devi assecondare, credo, in quello, e lui questo penso che lo farà, in quello che sono, aggiungere a un pacchetto, una squadra importante come quella del Napoli, però io credo che ancora dovranno arrivare dei big che lo possa completare per tentare di vincere, perché non è che non puoi fare altro. Questo è chiaro che può essere un rischio, però ecco, la mossa di Laurentiis credo che sia una mossa internazionale, è un segnale forte, cioè lui vuole esporre il prodotto Napoli anche a livello internazionale, quindi è una scelta che ha fatto sapendo che ha perso un allenatore che l'ha fatto crescere in 3 anni, perché tutti si parlava del gioco di Sarri, della fluidità, del divertimento, il bello del calcio, i gol fatti. Adesso Ancelotti è chiaro che ha questo compito, ma ha l'esperienza, la capacità per poterlo fare crescere. Io credo che c'è sempre da battere, sempre le 2 o 3 squadre che gravitano lì, e la Juve è sempre quella che potenzialmente ha qualcosa in più. Se poi prende Lewandowski, che secondo me è un attaccante fantastico, cioè uno che veramente ti sposta gli equilibri.
Diciamo che la Juventus è l'unica squadra che ogni volta va a sostituire grandi campioni che partono con campioni che sono di pari livello, se non addirittura più forti, quindi il gap è difficile da colmare ogni volta. Io l'ultima domanda te la vorrei fare, visto che sei stato un grande difensore proprio, un tempo si chiamavano centrali, prima ancora stopper, adesso
marcatori,
ecco, no? Adesso diciamo è cambiato solo il termine, quindi però di concetto parliamo dei perni centrali di una difesa. La Lazio ha perso Stefan De Vrij, che comunque è un giocatore molto importante.
Lui era un giovane scoperto.
Sì, bravo, bravissimo. Un'altra diciamo scommessa vinta dal direttore sportivo Iglitare, perché con un investimento di 8 milioni di euro prima che giocasse il mondiale Stefan De Vrij, la Lazio si è portato a casa un ragazzo che aveva all'epoca 21 anni, quindi insomma era molto giovane, quindi quello che hai detto prima è la verità sacrosanta. Mi dici, io ti faccio 2 nomi soltanto. Sì. Cosa pensi di questi 2 calciatori? Il primo è Acerbi del Sassuolo, il secondo nome invece è una vecchia conoscenza del calcio italiano che adesso gioca da 2 anni molto bene in Francia, Glick, che giocava nel Torino.
A me Acerbi è un giocatore che è sempre piaciuto, perché a parte la vicenda che ha avuto anche sua personale, fisiche, ha lottato contro un qualcosa di più grande che calcio, e lui negli ultimi anni l'ho seguito, è un ragazzo che è mancino, ha una grande personalità, ha struttura, è cresciuto molto come stare in campo. Per me è un giocatore bravo, mi piace, ecco, devo dire tra i giocatori più esperti come difensori è uno dei migliori, ok? che abbiamo qua in Italia, gli italiani. Quindi è un giocatore che ti dà sicurezza, conosce questo campionato, lo sa affrontare. È chiaro che, ripeto, è mancino. Poi come gioca Inzaghi, è chiaro che si gioca sempre a tre, sai, Radu, proprio fare anche il centrale lui.
Sì.
Un giocatore che può giocare anche centrale. Ha lettura, ottima lettura, è bravo in uno contro uno, è forte fisicamente. Cioè è uno che rientra in quei top giocatori, secondo me, in quel ruolo.
Bene.
Invece, per quanto riguarda Glick, è un giocatore forse un po' più lento rispetto a lui, è più fisico, è più internazionale, perché ha giocato nel Monaco, nazionale polacco, però di due,
è caduto Alessandro. Ripristiniamo al volo il collegamento che si è interrotto. Capita, il bello della diretta, le linee telefoniche ogni tanto possono fare anche questo. Ci stava concludendo il suo concetto. È bello sentire magari una persona competente come Alessandro Calori parlare di Acerbi in un certo modo. Lo abbiamo ripristinato il collegamento con Alessandro?
Eccomi,
ecco,
sì,
no, scusami,
sì,
tanto, era caduta la linea.
Sì.
Stavi terminando il discorso di Glick.
Sì, di due, ecco, tendenzialmente Acerbi può fare due ruoli nella difesa 3, può fare il centro-sinistra e può fare il centrale, quindi sì, ha questo piccolo vantaggio. Glick è un centrale, è prettamente di un giocatore fisico, bravissimo nel gioco aereo, spesso quando giocava nel Torino con Ventura ha fatto diversi gol sulle palle native, però ecco, è un centrale, punto. Non...
Diciamo più da una difesa a 4 che da una difesa a 3.
Ma anche la difesa 3.
Cioè, quindi li vedresti bene casomai insieme? A comporre una difesa, non so, ti faccio un esempio, Radu, Glick, Acerbi?
Ma dovresti snaturare uno tra Radu e Acerbi, perché lo dovresti mettere a centro-destra, sono due mancini.
Radu, diciamo, già adesso ormai agisce sempre come centro-sinistra, cioè dei
appunto
tre gioca a sinistra.
Però Glick è un centrale, non può fare il centro-destra, secondo me. Quindi... quindi dovresti adattare a Serbi a centrodestra, ma è mancino, quindi lo snaturi un po', quindi non è ottimale la cosa, ecco.
Ok, benissimo, io ti ringrazio Alessandro, perché io ci parlerei ore e ore con te, spero di...
Sembra di essere al bar che si parla così.
No, ma quando, guarda, io te lo dico perché ormai con te c'è un bellissimo rapporto, c'è un'amicizia, ripeto, oltre ad averci regalato una delle gioie più grandi della nostra vita, sei veramente una splendida persona, e quindi quando parli con una persona come te, estremamente competente di calcio, il tempo scorre veloce, quindi uno ci starebbe intere giornate. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo a livello professionale e non solo.
Grazie.
E noi facciamo sempre il tifo per te, e tanto come al solito lo sai che io ogni volta ti ringrazio, soprattutto quando arriva quel fatidico giorno, non può mancare un pensiero, un messaggio, una telefonata, perché sei un eroe. Grazie, ti vogliamo bene Alessandro.
Grazie, ti ringrazio, ti mando un abbraccio e buon lavoro.
Grazie.
Buone cose.
Grazie.
Ciao.
Mille ad Alessandro Calori.
L Radio, diversa e originale.